Comunque, sai che la guardavo adesso? È veramente impressionante. Sembra che abbia 20 anni di meno.
Sì, come no. Certo.
Un po' è l'orecchino, un po' non è che sta facendo anche lei la dieta da 2 milioni di dollari del magnate americano.
No, assolutamente.
Che fa ringiovanire, eh?
No.
Ma guarda che secondo me... Oppure l'alternativa è che abbia un quadro in soffitta che sta invecchiando al posto suo. Ha fatto un patto faustiano. Secondo me ha fatto un patto faustiano col capitalismo.
No, assolutamente.
Dai,
no,
dica la verità.
No, assolutamente.
Assolutamente, eh? È tutta roba naturale, eh?
Tutta roba naturale.
Neanche botulino.
Ma qua non c'è niente. È tutta una roba
adesso
che vedi tu.
Adesso chiamo le ragazze della redazione a fare una valutazione in diretta. Senta, visto che ci tocca la BCE tra un attimo, prima però vorrei che prendesse posizione, so che lo voleva fare, e dicesse la sua nella grossa polemica che sta montando tra Fedez e il karate. Fedez ha detto che il karate è uno sport inutile, che non è uno sport, e lei mi diceva, no, io su questa cosa voglio proprio dire...
Veramente non volevo dire nulla. Comunque, no, è uno sport. Non capisco perché.
Vede che
Fedez
voleva dire.
Se la prende col karate.
Quindi possiamo fare.
Mancanza di sensibilità verso una cultura asiatica.
Quindi potremmo titolare Di Stefano contro Fedez: valorizziamo le culture asiatiche e un po' gli sport marziali a tutto tondo.
Non facciamoci
dopo, che lo facciamo dopo. Prima la BCE. Perché oggi la BCE sta con gli ennesimi rialzi dei tassi su tutte le prime pagine e c'è fior fior di polemica.
Ma più che di polemica, questa volta diciamo che c'è consenso e è bastato che...
E come c'è consenso? Cioè...
Sì, c'è consenso.
E il Fatto Quotidiano è pizzini ai governi.
Sì, è assolutamente vero che la Lagarde ha usato dei toni estremamente preoccupanti e duri nei confronti degli incentivi e dei sussidi nei confronti del governo, però il dato oggettivo è che non ha potuto negare, e questo è l'elemento che ha provocato poi le reazioni positive, che la situazione e le prospettive di inflazione e crescita sono diventate più equilibrate, quindi sì all'aumento dei tassi di mezzo punto, peraltro straannunciato, un po' sorpresa l'intenzione, ovvero un'alta probabilità di innalzare i tassi di un altro mezzo punto a marzo, ma le decisioni verranno prese in base all'andamento dei dati, e questa prospettiva che l'eventuale rialzo di marzo possa essere l'ultimo nella dinamica appunto dell'andamento delle scelte della BCE è stato preso come un elemento estremamente positivo dai mercati finanziari, che ieri hanno festeggiato, persino la borsa di Milano che conta pochissimo, comunque ha guadagnato quasi 1,5%, ma soprattutto la cosa che forse può interessare di più ai cittadini e alle imprese italiane, c'è stato una forte ribasso dei BTP, cioè dei titoli di Stato, appunto segnando la prospettiva che il trend di crescita possa essere alla fine. D'altra parte è la stessa identica linea della Federal Reserve, che ha alzato solo dello 0,25% i tassi di interesse e che ha preannunciato un ennesimo, ma ultimo anche in questo caso, rialzo. Quindi anche nel caso della Federal Reserve ci si dovrebbe fermare sotto la previsione più negativa, che era quella del 5% dei tassi ufficiali alla fine appunto del percorso di rialzo delle banche centrali.
Intanto io ho aggiornato il lancio d'agenzia Di Stefano attacca Fedez, Il Fatto Quotidiano, così almeno è più completo.
No, io non attacco Il Fatto.
Vabbè, un po' l'ha smentito, insomma.
No.
Chi se ne frega comunque.
Appunto, chi se ne frega.
Hai
pienamente ragione.
No, ma infatti restiamo sui tassi, perché appunto ci ricordava che a marzo ci potrebbe essere un ulteriore...
Ultimo rialzo di mezzo punto.
Però... potrebbe essere pazzerello anche per la BCE marzo, cioè che magari fanno un rialzo dell'8%.
No, assolutamente. No. Quello che potrebbe accadere è che il rialzo di marzo, invece che di mezzo punto, come ha detto ieri la Lagarde, possa essere inferiore, cioè di 0,25 punti percentuali, di un quarto di punto. Questo nell'eventualità che il trend inflattivo, che anche in settimana ha trovato una conferma di un'ulteriore flessione dovesse mantenersi con il ritmo attuale, che lo ricordiamo secondo gli istituti di ricerca dovrebbe riportare il tasso di inflazione intorno al 3% già entro la fine dell'anno, inizio del 2024. Non credo che questo accadrà purtroppo in Italia, perché le spinte dei listini, come vedremo tra poco, dei listini soprattutto dei beni di largo consumo, continuano a essere tutte a rialzo.
L'aumento dei tassi fa felici, come abbiamo visto, le borse, fa meno felici quelli che hanno il mutuo a tasso variabile, ma quelli che hanno il mutuo a tasso variabile sono felici perché crolla il prezzo dell'energia.
Sì, diciamo che innanzitutto c'è, come noto, quella misura che è stata introdotta dal governo che permette la surroga e il passaggio dal mutuo a tasso variabile al tasso fisso.
Quale governo?
Il governo Meloni.
Ah!
Ha deciso la surroga, la possibilità.
Ah, me l'ero persa.
La possibilità per i cittadini che hanno un tasso variabile di chiedere il passaggio al tasso fisso senza costi o penali. Però diciamo chiunque, non solo chi ha un mutuo, non può che essere soddisfatto del taglio deciso da ARERA, che poi incide su tutto il mercato dell'energia, anche quello libero, del 34,2% rispetto a dicembre. È decisamente un po' meno del strombazzato 40% che aveva dichiarato, che aveva annunciato il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti. Il dato comunque è molto rilevante. Non significa che siamo rientrati però purtroppo ai prezzi, diciamo, pre bolla speculativa, perché rispetto al periodo pre-crisi, ossia al confronto col gennaio 21, secondo Unione Nazionale Consumatori e Codacons, il costo delle bollette è ancora più alto del 40% rispetto poi alla spesa annua del 2020, che era pari a 975 euro. Nel 2023 si pagheranno comunque 416 euro in più, quindi diciamo che è stato superato il picco come quello della pandemia, per rientrare a prezzi più ragionevoli bisognerà attendere almeno il terzo trimestre, probabilmente del 2023, quando saremo prossimi, diciamo, all'inizio della nuova stagione invernale.
Intanto ci informa il professor Di Stefano, come leggo da scaletta, che l'ex ministro Cingolani è stato cooptato, participio passato del verbo cooptare, che significa?
È stato cooptato nel consiglio di amministrazione di Denora, è scappato una O in più, scuso.
No, cooptato c'è scritto.
Sì, sì, l'ex ministro, che è stato anche per un brevissimo periodo advisor del governo Meloni per le questioni energetiche, è entrato nel consiglio di amministrazione di Denora, che è una società che si occupa di idrogeno, ed è stato il consiglio di amministrazione appunto a scegliere di cooptare Cingolani. Lo segnalo perché a proposito delle porte girevoli, manca, come noto, in Italia una regolamentazione che preveda almeno un periodo molto lungo di distanza tra un incarico pubblico così rilevante, ministro della transizione ecologica, e un ruolo in un'azienda quotata in borsa.
A proposito di porte girevoli, mi faccio ricordare una cosa: è molto importante fare attenzione quando si entra nella porta girevole, perché si rischia di schiacciarsi un dito o magari un piede, quindi sempre attenti quando si entra nella porta girevole. Altro sul gas?
Altro sul gas decisamente. Il Sole 24 Ore fa un bellissimo specchietto sul bilancio mensile del gas naturale in Italia, da cui si vede che la tanto strombazzata produzione nazionale è a zero, cioè la chiusura del 2022 rispetto al 2021 è di 3.341 milioni di metri cubi standard di gas. Nel 2021 era stata di 3.343, quindi non c'è nessuna variazione, nonostante i provvedimenti del governo, il decreto sulle trivelle, l'annuncio che il gas nazionale dovrebbe raddoppiare o triplicare nell'arco di 5 anni e dovrebbe essere venduto a un prezzo calmierato, che, come peraltro raccontavamo la settimana scorsa, oggi non è nemmeno valido per le imprese, nel senso che è più alto dei prezzi di mercato. Quindi produzione nazionale ferma. nell'andamento per i punti d'ingresso c'è stato un incremento del 249% al passo di Gries, quindi sostanzialmente verso il nord, in senso generale le esportazioni italiane sono cresciute del 197,2% nel 2022, mentre questa è la conferma del fatto che Eni, Snam e gli altri operatori del mercato energetico vogliono effettivamente trasformare l'Italia nel hub per trasportare gas dai rigassificatori e dal Nord Africa verso il Nord Europa.
Domanda di geografia: dove sta il passo di Gries? Avevo mai sentito.
Il passo di Gries dovrebbe essere, se non vado errato, verso nord, quindi verso la Svizzera, però devo andare a controllare.
Dobbiamo fare un approfondimento sul passo
di Gries. Ho presente il punto di ingresso e uscita di Tarvisio, ma il passo di Gries francamente non ho una certezza assoluta. Adesso vado a verificare subito.
Più facile invece dove sta la Tunisia?
Beh sì, dove sta la Tunisia assolutamente è più facile. Il passo di Gries è verso secondo le informazioni.
Adesso sei ingrifato col passo di Gries, lì che digita.
Un valico delle Alpi Pennine.
Pennine.
Verbano Cusioso.
Pennine. Citavamo la Tunisia perché il professor Di Stefano aveva nella cartucciera un trailer dei podcast di Recommon, ma ce lo teniamo per dopo perché siamo già arrivati alla fine della prima parte della trasmissione. Quindi la linea va alle notizie delle 8:30 e poi torniamo con la seconda parte e me lo faccia dire, oggi torna anche lui.
Eh sì.
Che meraviglia,
assolutamente.
Finalmente
eravamo veramente in sofferenza.
Sì, sì,
l'abbiamo
sì,
detto più volte.
Eravamo al metadone da assenza. Ma torna il professor Santoro. Ci risentiamo tra poco. Seconda parte, giorno delle locuste. E alle 8, alle 8 e 40 minuti, rieccoci. Innanzitutto un saluto a tutte le Olivia Newton-John all'ascolto che stanno chiedendo la foto con l'orecchino del Danny Zuko dell'informazione economico-finanziaria. Io per il momento le sto mandando on demand, cioè chi me le chiede io gliela mando.
Vabbè, ma mettila su un canale social.
Dai, adesso, cioè, non
mandala a me che la metto io.
Non eccediamo in narcisismi, gliel'ho già mandata.
Ah, me l'hai mandata? E che ne so, stavo facendo altro.
No, la guardi perché non è venuto benissimo.
Mi immagino, perché l'avevo intuito che fosse un disastro.
Ma no, diciamo che c'è un certo effetto grandangolo che la rende un po' bizzarro, con un capello matto in evidenza ancor più dell'orecchino. Comunque, care Olivia all'ascolto, se volete la foto della prof ringiovanito con orecchino, chiedete e vi sarà dato. Nel frattempo, ed è doveroso ripartire da qui, si è aperto, come era prevedibile, un grosso e aspro dibattito tra geografi su dove
il passo di Gries. La risposta è netta, in Val Formazza. Sì, dove fanno il formaggio Bettelmann. Oh. Detto per il prof il formaggio Bettelmann.
Se nel weekend volete fare una bella gita al passo di Gries a vedere dove passa il gas, adesso vediamo tutte le informazioni.
Credo che sia un po' impervio.
Ah, è sotto, ma passa sopra o passa sotto?
Passa sotto,
cioè il tubo non si vede?
No, non credo che si veda assolutamente.
Comunque adesso mi informo per andare in gita al passo di Gries. Magari facciamo un viaggio di Radio Popolare al passo di Gries.
Durante il periodo estivo la Valformazza è molto bella. Molto bella anche d'inverno, ma bisogna saper ciaspolare, immagino.
Adesso proviamo a lanciare una settimana al passo di Gries con il professor
Intenda
di Stefano. Va bene, dove...
diciamo rapidissimo, tanto una specie di trailer per il podcast di Recommon, la nuova inchiesta sulla Tunisia che ha un valore strategico sia geopolitico sia perché il gasdotto algerino Transmed passa poi effettivamente per la Tunisia, e l'ONG Recommon che racconta appunto della situazione e dei problemi per la presenza molto importante di Eni nel territorio tunisino e le problematiche ambientali, in particolare laddove sono pochi ma dannosi, esistono impianti per l'estrazione di gas e di petrolio. E veniamo sicuramente all'economia russa, perché in settimana ha fatto saltare un po' sulla sedia soprattutto i responsabili politici e quelli della NATO, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, perché l'economia di Mosca crescerà dello 0,3% nel 2023 e la chiusura dell'anno del 2022 è con una flessione del 2,2%, effettivamente molto distante rispetto alle previsioni drammatiche che erano state annunciate, di cui avevamo raccontato anche da questi microfoni all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Come ha retto l'economia russa? Beh, innanzitutto con la tipica abitudine, raccontava due giorni fa La Stampa, all'austerità da parte dei consumatori, che i consumatori russi, che ovviamente sono abituati alle carestie dell'epoca sovietica, ma soprattutto grazie ai prezzi alti dell'esportazione dell'energia. Quindi diciamo che nella strategia delle sanzioni l'Europa ha sicuramente sbagliato pesantemente a non intervenire prima su il TTF di Amsterdam, come abbiamo detto decine di volte, e invece intervenire per bloccare gli acquisti di gas russo, ma a prezzi decisamente superiori, e quindi il saldo è rimasto comunque estremamente positivo per le esportazioni energetiche. Poi la Russia si è rivolta verso Cina, altri paesi asiatici e anche i paesi africani, vogliamo sottolineare. Il mercato interno che è crollato di più è quello delle automobili. Le vendite di automobili in Russia sono crollate del 58%, ma anche in campo tecnologico la Russia sembra però aver trovato canali per sostituire buona parte dei prodotti occidentali con equivalenti dai paesi asiatici e appunto anche dal settore, diciamo, da alcuni paesi africani, e soprattutto si è consolidato il gioco delle tre parti con la Turchia di Erdogan che fa da mediatore ma anche da fornitore e acquirente di molti prodotti oltre a quelli energetici da e per la Russia.
Le 8, 45 minuti, 50 secondi di venerdì 3 febbraio 2023, segnatevi questa ora, segnatevi questa data, perché è un orario storico, una data storica, il momento in cui possiamo finalmente celebrare il suo ritorno. È uno di quei momenti drammaturgici. Ha presente nelle serie quando un personaggio scompare, lo si pensa morto, cioè, poi improvviso riappare e quindi c'è tutto questo afflato emotivo, è tornato. Temevamo che non tornasse più, era nei paesi arabi, abbiamo immaginato che potesse essere lì a firmare come Cristiano Ronaldo per giocare nella squadra degli economisti del Golfo Persico. Abbiamo raccontato la scorsa settimana anche dello sciopero dei controllori di volo che rischiava di non riportarcelo a casa, ma oggi lo possiamo dire, non solo è tornato, è di nuovo con noi il professor Alessandro Santoro, buongiorno!
Buongiorno, però buongiorno. Voglio dire subito che buongiorno. Io l'orecchino non ce l'ho, però purtroppo non so se posso partecipare lo stesso.
Beh, ma lei diciamo che è un uomo che non ha bisogno di orpello che la riporti giovane, perché giovane lo è già, e nemmeno che no, tra l'altro, scusi, a proposito di orecchino, io sto passando il tempo a mandare foto a tutti quelli che
l'ho
chiedono
vista, le brute fort.
Sì, non è venuto benissimo, ma più che altro mi sta sottraendo tempo prezioso nell'esercizio della trasmissione. Bentornato professor Santoro, siamo lieti di averla tra noi, anche perché, come dire, la materia fiscale sta tornando protagonista in questi giorni.
La settimana scorsa siamo stati travolti
orfani,
dalle cronache
orfani.
Noi abbiamo cercato di tamponare, facendo anche noi la cronaca, con le dichiarazioni di Leo, che ha praticamente tolto la parola di fatto al ministro Giorgetti e al direttore Ruffini, facendo annunci anche, almeno per la mia percezione, roboanti, ma volevamo dal professor Santoro una valutazione sulla innanzitutto sulle caratteristiche di questi annunci, l'abolizione dell'IRAP, l'estensione della flat tax anche ai dipendenti per gli aumenti, cose in parte già noti, ma quanto sono reali e percorribili con i conti dati?
Beh, allora, innanzitutto chiariamo che, sempre stando alle dichiarazioni del sottosegretario, meglio, viceministro Leo, che ha la delega sulle politiche fiscali, dovrebbe trattarsi di un nuovo disegno di legge di riforma del fisco dopo il fallimento della scorsa legislatura, in cui appunto il disegno di legge presentato e approvato dal governo Draghi non fu mai approvato invece dal Parlamento, e quindi dovrebbe trattarsi, almeno in linea teorica, di un disegno complessivo di riforma del fisco, di cui abbiamo avuto per ora qualche anticipazione. Dunque, per quanto riguarda l'IRAP, questa idea del superamento totale dell'imposta, dopo che una parte significativa è stata già tolta negli anni passati, in particolare con la legge di bilancio 2020, ha un costo di almeno 20 miliardi, quindi mi pare complesso pensare che possa essere tolta in tempi brevi. Si tratterebbe soprattutto della parte dell'IRAP che viene oggi pagata dalle società di capitali, e quindi il grosso, diciamo, dell'imposta. Secondo me è più plausibile che il disegno di legge lo citi come obiettivo di medio periodo, come del resto faceva il disegno di legge Draghi, e poi eventualmente si sente dire che potrebbe invece agire sull'IRES, che è l'imposta che pagano le società di capitali, e qui si aprirebbe un capitolo a parte, perché ci si potrebbe chiedere che senso ha agire sull'IRES oggi, considerando che è già un'imposta che in Italia ha un'aliquota non bassa, ma neanche particolarmente più alta rispetto ai paesi a noi vicini, e soprattutto in un contesto di diciamo competizione internazionale che potrebbe ridursi alla luce delle recenti innovazioni di cui abbiamo anche parlato, fra cui la direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione delle multinazionali. Comunque qui, diciamo, mi aspetto più che altre enunciazioni di principio. Per quanto riguarda l'IRPEF, e cioè appunto la questione dell'estensione della flat tax, si sono sentite diverse indiscrezioni. Una è questa appunto che si citava sul fatto di metterla solo per gli aumenti dei dipendenti, ma questa non è una riforma, nel senso che è una cosa che in qualche misura c'è già nel nostro ordinamento, sotto un'altra forma, non è una riforma nel disegno della tassazione, è semplicemente un'agevolazione in più, l'ennesima agevolazione che si metterebbe ad un'imposta che già ne è strapiena. E invece si è sentito parlare anche della possibilità di una IRPEF a tre aliquote, con la prima aliquota che scenderebbe dal 23 al 15%, che è appunto l'aliquota della flat tax. Questa è un'ipotesi che anch'essa avrebbe dei costi enormi, almeno ad occhio almeno 10 miliardi, ma soprattutto, se mi è consentito, continuiamo a parlare di cose che attraggono l'attenzione. Appunto il numero delle aliquote, il numero degli scaglioni, ma che non sono affatto il problema principale dell'IRPEF. Cioè, il problema principale dell'IRPEF è che è un'imposta ormai, come è stato efficacemente detto, alla carte, cioè ognuno se la fa come vuole, perché ci sono talmente tanti regimi agevolati, speciali, che non esistono, sono violati ormai tutti i principi fondamentali di equità e di efficienza dell'imposta. Per cui, se si volesse veramente fare una riforma dell'IRPEF, bisognerebbe partire da lì, dal riassorbimento progressivo, graduale, di tutti questi regimi facilitati, speciali, agevolativi, accumulatisi nel corso degli ultimi 30 anni, e ricondurre a un minimo di razionalità l'imposta, cosa che tra l'altro consentirebbe di avere aliquote più basse. E quindi il discorso delle aliquote e degli scaglioni dovrebbe venire dopo, non prima. Dalle indiscrezioni giornalistiche non sembra che ci si stia muovendo in questa direzione, e questo non mi stupisce, perché politicamente riassorbire i regimi agevolativi ha un costo enorme, perché ogni volta che li si tocca ovviamente i beneficiati si fanno sentire, diciamo così.
Allora, io ho risposto e ho mandato la foto a Valentina, Eva, Francesca, Luisa, Dada, non le cito
io
tutte.
L'ho messa sul... Sì, mi sono fatto un selfie un po' più decente e l'ho messo sull'account il giorno delle locuste su Instagram.
Per dire che anche i migliori sono affetti poi alla fine da narcisismo social.
Ma che narcisismo, mi ha fatto un mostro.
Faccia un attimo da parte, stavo dicendo che ho mandato a loro la richiesta foto, ma poi Tati mi chiede: posso avere anche una foto del professor Santoro? Immagino che Tati chieda una foto inedita, perché altrimenti uno fa, basta che dici su Google professore Santoro e vengono fuori fior di foto,
certo,
eccetera.
Pieno.
Cosa posso rispondere a Tati?
Ma può rispondere quello che vuole, Bacchi, nel senso, lei mi ha fatto ultimamente dei bei fotomontaggi, gli mandi uno di questi.
Posso mandare quello? Va bene.
Se vuole,
autorizza, mando quello a Tati.
Sì, va bene.
Beh, grazie, professor Santoro, bentornato.
Aspetta, incastriamolo già per settimana prossima, perché
abbiamo
iniziato una parte del dibattito, vorremmo proseguire settimana prossima.
Ormai siamo i ricatti in onda per
ci
tenerlo
siamo.
Qua.
Sì, no, ma lo faccio più che volentieri, figuriamoci.
Perfetto.
Sì. Diciamo che questo sarà probabilmente il dibattito che ci porterà, ma lo avevamo previsto nell'oroscopo, diciamo, di fine anno, era una facile previsione, fino a marzo, quando verrà presentato questo disegno di riforma ufficialmente dal governo, e allora capiremo che cosa c'è veramente dentro.
A proposito di oroscopi, oggi è il giorno della marmotta, la marmotta ha parlato, farà freddo per 6 settimane. L'appuntamento invece è alla prossima con il professor Santoro, e avremo anche l'occasione di raccontarvi quali sono state poi le reazioni di Tati alla foto del suddetto professore che le avremo già inviato. Grazie professor Santoro, buona giornata, alla prossima settimana. 2 minuti e 40, prof.
Sì, 2 minuti e 40 li possiamo dedicare
a Tim,
perché è di ieri l'annuncio, l'offerta non vincolante del fondo KKR, che è stata trasmessa a Tim per l'acquisizione della rete unica. Non ci sono dettagli sulle caratteristiche di questa offerta, cioè quale quota, in che modo dovrebbe realizzarsi questa operazione. Si conosce solo l'importo rilevante, come era prevedibile, 20 miliardi di euro, ma vorremmo ragionare su due cose velocemente. Uno, che stiamo parlando del fondo Kevis Kloberg, che è diventato famoso, anche se non richiamato perché era sostanzialmente ispirato a questo, alle politiche di questo fondo, il ruolo di Richard Gere in Pretty Woman, quando...
Veramente?
Sì, era ispirato esattamente a cosa faceva all'epoca KKR, che era nata da poco e che faceva il cosiddetto spezzatino, e Richard Gere in quel film fa effettivamente... ha effettivamente quel ruolo, cioè il finanziere senza scrupoli che deve comprare la compagnia aerea che deve essere fatta a pezzettini per estrarre valore, cioè profitto, distruggendo il posti di lavoro e il business.
Anche Antonella Clerici faceva lo spezzatino, magari un giorno ci sarà un film di Richard Gere che interpreta Antonella Clerici.
Questa la vedo un po' più complessa, però KKR nel frattempo è evoluta, non fa più gli spezzatini, investe anche nelle aziende. Sicuramente gli interrogativi su questa operazione sono tantissimi, il più evidente è la drammatica, disastrosa conclusione della cosiddetta privatizzazione. Dovevamo ricomprarci la rete fissa e così, se va in porto questa operazione, la rete fissa passerà nelle mani di un fondo americano, e soprattutto bisognerà capire che fine faranno i 20 miliardi che dovrebbe incassare TIM. La logica vorrebbe che i 20 miliardi vengano utilizzati per ridurre il debito. Ricordiamo, oggi il Sole lo mette in evidenza, che TIM sta perdendo soldi ogni giorno perché la redditività è sicuramente non sufficiente a ripagare i costi e il debito. Il rischio, considerando l'attuale struttura finanziaria dell'azionariato di TIM, è che si faccia la solita operazione per distribuire dividendi straordinari lasciando il debito lì dov'è o poco più, e questo sarebbe gravissimo.
E sulla parola gravissimo si chiude la puntata odierna del Giorno delle Locuste alle 8:57 minuti. Ma prima di salutarci chiedono: dov'è che l'ha postato il selfie?
Il Giorno delle Locuste su Instagram.
Ah, esiste una pagina del Giorno delle Locuste?
L'ho aperta da parecchio tempo.
Ah sì? Sì. Non me l'aveva mai detto?
Ma sì.
Veramente? Anche giuro che non lo sapevo. Vabbè. Ah, si apre anche le pagine adesso. Vabbè. Ma nel frattempo cosa ha fatto? Ha postato selfie suoi?
No, non c'è nulla praticamente. Ah. Ci sono pochissimi post, non ci sono neanche sul mio account
e infatti
personale,
manco lo sapevo che esistesse.
Ci sono 21 post, però abbiamo
tutti 200, suoi,
però abbiamo 298 follower,
veramente
abbiamo una percentuale di...
Adesso voglio vedere quanti diventano la prossima settimana col selfie. Andate su Instagram, grazie per avermi fatto sapere che esiste una pagina da lei aperta del Giorno delle Locuste sul simpatico social. Ci sentiamo tra 7 giorni, arrivederci,
buon fine settimana.